Senti, che sono tre. Abbiamo Mariana, la mamma di Rodrigo Lanza. Abbiamo Catu, giusto, se non sbaglio. E Ibai, che è un avvocato del movimento 15 ottobre, se non sbaglio. 15 marzo, oddio, io con queste date. E allora,
Buongiorno.
buongiorno a tutti
Buongiorno.
voi. Siamo molto felici di avervi qui intanto per presentare un'iniziativa che verrà fatta questa sera, la Pericena Benefit per le spese legali del Desmontage 4F, anche la mia pronuncia sarà agghiacciante, quindi a partire dalle ore 18 ci sarà appunto una serata di approfondimento su questo caso, un caso di repressione e non solo, un caso di repressione e tortura all'interno della Catalogna e dello Stato spagnolo, quindi a partire dalle ore 17 saremo tutti al laboratorio occupato autogestito Acrobax in un dibattito con gli ospiti che abbiamo qui e Simonetta Crisci, avvocato e le madri per Roma Città Aperta, e poi ci sarà la proiezione di alcuni video e una serata di musica e DJ set. Quindi ovviamente siamo qui, approfittiamo della vostra presenza per imparare qualcosa di più su questo caso che va avanti già da 6 anni e che insomma ha dei lati da approfondire non poco. Primo per capire come funziona la carcerazione in Spagna e in Catalogna, e poi ovviamente per approfondire quel che è stato e che è quotidianamente, ma non solo lì, la tortura nelle camere di sicurezza di quel paese come del nostro.
Mon pays a 16 ans, furent cet enfer et emmener ses parents. Passer cette frontière autrement que les pieds devant. Effacer les traces de nos pas et rester vigilant. Moins de bruit, mon corps tremble comme une feuille. Et me dit que de l'autre côté, faudra se débrouiller seul. J'ai la trouille.
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Già questa radio, diciamo, ha ospitato, cioè ha già raccontato quella che è la vicenda del Desmontage 4F, che è essenzialmente una campagna che è nata appunto dopo quel 4 febbraio del 2006. Abbiamo deciso appunto di fare un'iniziativa proprio a Roma per riportare una parte, diciamo, di verità e restituire, diciamo, la verità a chi evidentemente è stato accusato, è stato torturato. Abbiamo chiamato questa iniziativa Storie di ordinaria repressione, proprio perché pensiamo essenzialmente che purtroppo la repressione è un fatto ordinario, un fatto che avviene ogni giorno in tutte le parti del mondo. In questo momento parleremo della situazione specifica del 4F e della situazione più generale in Catalogna e nello specifico a Barcellona, partendo proprio da quelli che sono le ultime vicende, senza appunto ripercorrere i fatti, perché ne abbiamo già parlato, però sarebbe interessante appunto partire proprio da quella che è stata la vicenda giudiziaria. Il primo appello si svolse con molteplici irregolarità, non furono accettate le prove della difesa e l'unica prova dell'accusa fu la testimonianza di due poliziotti, Bagari Sam Yang e Victor Bayona. Fu presentato un ricorso alla Corte Suprema che ratificò la sentenza e aumentò le condanne. Attualmente aspettiamo una risposta dal Tribunale. E quindi ora lasciamo la parola a chi è qua con noi, ai nostri invitati, che ringraziamo chiaramente della presenza. E iniziamo appunto con la prima domanda che rivolgiamo a Mariana, la mamma di Rodrigo Lanza, che attualmente ancora è in misure restrittive, e appunto chiediamo proprio di spiegare qual è oggi la situazione giudiziaria del caso 4F e cosa sta succedendo.
Bene, grazie per l'invitazione e saluto a tutti. Bene, Rodrigo in questo momento è in carcere ancora, deve fare 5 anni, ha fatto quattro mezzo più o meno, finisce a dicembre, il 28 dicembre di questa. No, 28 dicembre quest'anno, e in questo momento è in regime di semilibertà e niente, dire che aspettiamo in questo momento una risoluzione del Tribunale Costituzionale che non si è ancora pronunciato da penso più di 2 anni, ormai quasi 2 anni. Dopo di quello sicuramente andremo fuori della Spagna e anche in questo momento Rodrigo è in carcere, gli altri due ragazzi hanno già compiuto la condanna, Juan e Alex sono ormai fuori. C'è un altro ragazzo, Alfredo, che non si sa ancora, perché non è entrato in prigione, ma non si sa ancora se andrà o meno, aspetta lì ancora. Altri due ragazzi, quattro ragazzi che non hanno fatto prigione, non sono entrati, e Patrizia che è stato un po', diciamo, che si è suicidata e che quando faceva la semilibertà. E questo è quello che c'è in questo momento, solo Rodrigo in prigione in questo momento e gli mancano 6 mesi di prigione.
Allora, noi approfittiamo ovviamente della tua presenza per avere magari delle informazioni sul trattamento che è stato effettuato su alcuni dei detenuti che ci hai nominato e ovviamente anche su tuo figlio Rodrigo, e appunto per iniziare a parlare di quel che costantemente accade in Spagna. Ne parlavamo prima fuori onda, su quel che è la tortura nello Stato spagnolo e su quel che anche è la divisione della polizia nelle regioni autonome spagnole. Quindi ecco, magari ci puoi presentare un po' più dettagliatamente il quadro della situazione, o se lo vuole fare qualcun altro per te.
No, io preferirei prima dire che tanto Rodrigo come Juan e Alex, anche Patrizia e Alfredo, hanno subito delle torture in commissaria, che sono stati denunciati per loro tre, e sono poi accolti per Amnesty International, no? Denunciati un'inchiesta della sale nella ferita di Amnesty International, e niente, che sono stati poi queste denunce chiuse dalla giudicatura, va bene, e niente. Poi dire che sono state molto forti le torture da due forze poliziali, e niente, adesso lascio a Ibai.
Sì, innanzitutto grazie per l'invito, e saluto tutti e tutte, e chiedo scuse perché il mio italiano, magari il nostro italiano è un po' rovinato, quindi cercheremo di capirci. Diciamo che la tortura non è un fatto eccezionale assolutamente in Italia, in Spagna, però particolarmente in Catalogna, nella regione dove c'è Barcellona, si sta verificando negli ultimi anni un aumento esponenziale della tortura. Per dire soltanto un piccolo dato, durante l'anno scorso, soltanto durante il 2011, sono stati denunciati 241 casi di tortura, che coinvolgono tutti i corpi della polizia, cioè non è la polizia di Stato soltanto che tortura, ma sono stati i Mossos de Squadra, che la polizia catalana, cioè la polizia regionale che si occupa dell'ordine pubblico a Catalogna, è stata denunciata 213 volte, e le polizie locali, le diverse polizie dei comuni di Catalogna sono stati denunciate 24 volte, e i funzionari del carcere sono stati denunciati 13 volte. Quindi abbiamo in tutto 241 casi verificati di tortura, e che hanno, cioè, sia Amnesty International che il Comitè per la Prevenzione della Tortura, che il Consiglio d'Europa, cioè casi assolutamente tutti verificati. Cioè non sono rumori, diciamo. E da questi 241 casi i giudici spagnoli hanno ammesso 0 cioè non si è investigato nessuna tortura, nessun caso. Non è che non ci siano condanne, ma che nessuno ha neanche iniziato un processo giudiziario, quindi non abbiamo neanche, come nel caso Genova, l'opportunità di andare in Cassazione, perché il giudice non hanno voluto neanche in primo grado
accogliere.
Quindi questo è un fatto molto, secondo me, molto particolare dalla Spagna, è molto importante, nel senso che i giudici sono una parte fondamentale perché la tortura possa ancora essere uno strumento che è assolutamente funzionale. Non è l'eccezione dentro della nostra democrazia, ma è un strumento che viene usato sistematicamente e che è assolutamente funzionale e che deve continuare a essere così, perché tutto funziona come funziona.
Senti, una domanda: esiste il reato di tortura in Spagna?
Teoricamente sì.
Okay, cioè, nel da codice, noi neanche esiste.
Nel codice penale ci sono tre articoli che parlano da maltrattamenti e tortura, tra cui si distingue quella tortura che ha lo scopo di avere un'informazione, che è quella usata nei casi tra virgolette di terrorismo, e quell'altra dei maltrattamenti, che significa fare un uso della forza cioè fuori legge contro gli arrestati. Esiste quindi teoricamente, però non come abbiamo visto non si fanno processi. Anche nei pochissimi casi dove i poliziotti vengono condannati, poi c'è la figura dell'indulto, cioè il governo che perdona il reato, e quindi non ci sono poliziotti in carcere, nessuno.
Senti, ci spiegavi dei vari corpi di polizia, che insomma per noi abbiamo diversi corpi di polizia che si occupano dell'ordine pubblico, ma sono fondamentalmente due. Invece in Spagna c'è una situazione un po' più molteplice per quel che riguarda la gestione. Ci spiegavi prima che appunto la gestione dell'ordine pubblico è completamente nelle mani di, non mi ricordo già come
sì,
si chiamano,
i Mossos de Squadra. Cioè a livello statale c'è la polizia di Stato, che sarebbe la polizia nazionale, c'è la Guardia Civile, che sarebbero i carabinieri, e poi nelle diverse regioni autonome, come nei Paesi Baschi o Catalogna, c'è l'Ertzaintza, che è la polizia basca, e i Mossos de Squadra, che sono la polizia catalana. E solitamente fuori dalla Spagna si pensa alla polizia spagnola come erede dal fascismo, dal franchismo, che giustamente è così, e quindi si potrebbe vedere la tortura come qualcosa che viene da lontano e che quindi è più un'abitudine, che
un'eredità lasciata.
Sì, un'eredità. Invece, se vediamo sia la polizia basca che sia la polizia catalana, che sono polizie create durante la democrazia e quindi che non hanno questa scusa dall'eredità, e che comunque torturano e utilizzano la tortura della stessa forma o ancora di più, come abbiamo visto in Catalogna, sono 213 casi di torture fatte da una polizia che non ha assolutamente nulla a vedere con la storia non democratica, ma che è stata creata dopo tanti anni di democrazia, che quindi non ha assolutamente nessuna scusa, nessuna ragione per essere così, se non, come dicevamo prima, che la tortura è assolutamente funzionale.
Facciamo uno stacchino. We just applied for the voucher. Kothaya maji kotha chole ja kothaya destiny falls. This timeless insecurity I feel makes me restless inside. Will you take me there to a distant place I've never been before? I could leave this world, I could follow you like oceans to the shore.
Sì, e torniamo appunto in diretta parlando del caso.
Sì, ecco, ora ci sto. Sì, diciamo, torniamo in diretta a parlare del caso del desmontage 4F e ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero dalle torture, la tortura e cosa è successo in Catalogna e cosa sta succedendo. E per questo appunto si diceva che gli agenti della Guardia Urbana, che furono gli elementi chiave del caso, Sam Young e Bayona, sono stati condannati per tortura. E la sentenza mette in evidenza come simularono un delitto e falsificarono documenti fatti che mettono in discussione la credibilità delle loro dichiarazioni come testimoni del caso 4F. Allora, se magari ci volete un po' spiegare cosa è successo a questi due guardie che appunto hanno falsificato ci spiegavate in un altro caso e sono stati condannati per tortura, gli stessi che hanno testimoniato per il caso 4F.
Sì, dire che il caso 4F è successo a febbraio 2006 e sono state fatte le denunce, diciamo, il 6 febbraio del 2006 da Rodrigo e poi l'8 da Juan e Alex, e questo non, con queste denunce non è successo niente, ci hanno detto tutto di no, non si è investigato niente. E a novembre del 2006 è successo un altro caso a Yuri, che è un ragazzo di Repubblica Dominicana ma figlio di un ambasciatore, anche lui ha fatto le denunce, e l'anno scorso, il 2011, due poliziotti, questi Bakary Samyani e Victor Bayona, sono stati dichiarati colpevoli di torture gravi e anche di fare denunce false, queste cose, che quello che abbiamo fatto noi prima, denunciato questi poliziotti, insomma, che sono stati anche testimoni e l'accusa del caso 4F. Allora, questo un po' vuol dire che questi poliziotti facevano questo sistematicamente, e quello che noi chiediamo in questo momento è riaprire il caso delle denunce di tortura di Rodrigo e degli altri ragazzi, perché è anche del caso 4F, perché non è possibile che tutta una sentenza sia basata, no? Sia fondamentata, come si dice, si fondamentano sulle dichiarazioni di due poliziotti che sono stati dichiarati colpevoli anche di fare bugie, sì, un po' di dire bugie, no? Tutto questo vuol dire che si deve ricominciare da capo, ma come potete capire questo non si fa, non ci ascoltano e non ci sentono.
Insomma, emergono dei particolari analizzando questo caso che si prestano a letture differenti, perché da una parte, insomma, viene alla luce un caso di corruzione e sistematico abuso da parte delle forze dell'ordine che si trovano a operare, insomma, all'interno di questi territori. Dall'altra emerge quanto le condanne, il trattamento, insomma, subito dai ragazzi che sono stati coinvolti in questa vicenda ha a che fare con un accanimento di carattere politico-giudiziario, e questo, insomma, è un risvolto che sicuramente va messo maggiormente a fuoco, proprio perché può esserci utile a mettere in comune quelle che sono le analogie tra il caso che riguarda Rodrigo e gli altri amici, insomma, con altri casi che ci sono in giro per il mondo a livello internazionale. Questo è un caso politico, direi, per eccellenza, perché chi si è trovato poi a dover disporre della facoltà di scegliere se Rodrigo, ad esempio, poteva avere in concessione delle misure a partire dalla semilibertà, lo ha fatto, ma ha tenuto conto, come è emerso anche durante il processo, dell'ideologia di Rodrigo, che è ritenuta un'ideologia antisistema. Queste sono le parole usate dagli assistenti sociali. Beh, questo, insomma, è sicuramente un fattore chiave per capire, insomma, cosa sta succedendo, per capire bene questa vicenda.
Sì, assolutamente, non soltanto se riguardiamo il caso, ma giustamente questi due poliziotti che sono stati condannati per reati gravi, cioè loro non sono in galera adesso, no? Benché la condanna c'è stata mesi fa, loro aspettano fuori alla risoluzione della Cassazione. Invece Rodrigo, in cui la sua condanna non è ferma ancora, perché come ha spiegato bene Mariana, ancora il Tribunale Costituzionale non ha detto l'ultima parola. Lui si è già fatto 4 anni e mezzo di carcere e è ancora in regime di semilibertà. Quindi se compariamo, se mettiamo uno di fronte all'altro, vediamo anche le differenze non soltanto durante il processo, ma poi come vengono applicate anche le misure. In questo momento Rodrigo è in quello che in Spagna si chiama terzo grado, quindi è in regime di semilibertà. Lui si è fatto parecchi anni, 4 anni in regime chiuso. Quello che in Spagna si chiama secondo grado, cioè il carcere normale, tra virgolette, essere 24 ore nel carcere. Adesso è in terzo grado e gli altri condannati in questo caso hanno avuto anche un'applicazione molto rigida dalla legalità, quindi vediamo come le leggi non sono come ci dicono qualcosa di formale che si applica a tutti uguali, ma che l'interpretazione dipende di chi sei. Questi formalismi servono per nascondere una assoluta asimmetria di fronte alla legge, e non soltanto alla legge ma all'applicazione, soprattutto da come si applica questa legge, il codice penale e il resto dell'ordinamento rispetto ai condannati.
Scusa, volevo dire, è quello che accade anche da noi. Spesso i tribunali di sorveglianza, che sono quelli che avrebbero la possibilità di far uscire, di concedere misure di altro genere alla chiusura in carcere, sono quelli che mettono quello che noi diciamo in Italia il carico da 90, cioè danno la mazzata finale sulle pene esistenti, perché comunque all'oggi i nostri tribunali di sorveglianza su determinati detenuti politici, per quanti pochi ne esistano, non concedono le misure di alternative, è difficilissimo. Quindi.
Sì, e poi dire che anche il fatto che Rodrigo non ha mai detto, ha sempre detto che lui non ha fatto niente, no? Diciamo non si è mai pentito, perché è impossibile pentirsi di una cosa che non si è fatto, insomma non ha fatto niente, e questo è stato proprio preso contro sua, no? Nel senso che gli dicono: se non ti penti non puoi uscire, non puoi avere, diciamo, sì, non, diciamo, è proprio questa cosa ha fatto che Rodrigo faccia 4 anni e mezzo di prigione, perché dicono devi dichiararti colpevole di una di questo, no? E come non lo fa, perché è impossibile. Anche Patrizia ha fatto così, lei quando è entrata in prigione pensava proprio di dichiararsi colpevole, ma insomma è una cosa così difficile di dire una cosa così quando non hai fatto niente, che insomma ti esce fuori la verità, insomma, e questo gioca incontro delle persone, no? Dire quello.
Beh, peraltro, insomma, questo meccanismo di annientamento psicologico, perché si è detto, insomma, delle torture e del trattamento subito da questi ragazzi all'interno dei commissariati fin dalla fase di arresto, ma poi, come si stava giustamente dicendo, c'è un percorso di annientamento psicologico che passa per il giudizio dato da questa giunta di trattamento. Potete spiegarci il funzionamento, insomma, di questo apparato che, diciamo, si rivela centrale poi all'interno del funzionamento del carcere, e di come peraltro Rodrigo abbia scelto recentemente di sottrarsi a questo meccanismo?
Sì, vabbè, prima dire che quando lui è entrato per la seconda volta a compiere i 3 anni che mancavano, doveva fare questa, no, questa reinserzione, non so come dire, si dice qua, che
reinserimento.
Io come mamma sono andata a parlare con la giunta e ho spiegato che Rodrigo non si pentirà mai di una cosa che non ha fatto, e loro hanno scritto dopo che la famiglia era una parte negativa perché proprio non stava lì a appoggiare quello che loro dicevano. Allora io sono rimasta, perché dopo parlare un'ora e mezza con una psicologa e spiegare che volevano fare un diciamo curare, non lo so come dire, a Rodrigo di una cosa che non aveva e spiegare a una persona che è una professionista, no? E lei ha scritto dopo quello, ti fa vedere un po' come loro lavorano, no? E niente, tutto quello che abbiamo subito, perché proprio si subisce questa cosa della giunta, è una cosa da scrivere proprio un libro, perché tutte le cose che gli facevano a lui dentro sono proprio quasi tortura. Non è una cosa semplice, per esempio, dire a Rodrigo: se tu dici questo, noi ti faremo uscire domani, e dopo domani gli dicono no, non uscirai. E sai, queste cose che ti fanno una persona che è lì dentro priva di libertà, ti fanno stare in pessimo, è un gioco cattivo, proprio terribile, perverso.
Mina la stabilità, insomma, mentale di una persona.
Ma è una cosa terribile, e questo gioco anche nel terzo grado, nella semilibertà, è così, è un gioco sempre, anche Rodrigo l'ha subito fino adesso, che le hanno tolto il terzo grado, da poco è stato 2 settimane dentro per cose anche inventate, perché sono così, non è che è una cosa... No, è molto forte tutto quello che succede in questo senso, e dire che Rodrigo doveva anche dire, diciamo, non solo la giunta ma anche il sistema penitenziario complesso tutto, che lui rimaneva dentro perché ha un'ideologia antisistema, che questo anche noi non sappiamo da dove è uscito, sicuramente perché lui ha un'estetica antisistema, però niente altro, perché lui non lo ha mai detto, non viene neanche al caso, non c'entra proprio col caso, ma hanno scritto così, e tutto si basa su questo, anche le uscite i permessi di uscire di Rodrigo si basano su questo. Sì, ed è molto forte, perché non lo so, ma mi sembra che non è legale, no?
No, ma la legalità o la illegalità ormai sono sfumature che si usano non tanto dipendendo di cosa si è fatta, ma di chi sei, no? Come dicevamo prima, su questo della giunta di trattamento è molto interessante vedere anche nel caso di Patri, questa ragazza che si è suicidata e che aveva un diario, un blog, dove scriveva ogni volta che doveva andare a fare l'intervista con la giunta, come gli dicevano loro: se non ti declari colpevole, se non accetti, non uscirai mai. Quindi gli dicevano persino che non dichiararsi colpevoli era segno di essere psicotica, perché significava non accettare la realtà, e che quindi non essere pronta per uscire in libertà, cose del genere, che in qualsiasi contesto democratico vero, e questo significerebbe anche una nuova forma di tortura, come cioè minacciare qualcuno per non dichiararsi colpevoli di qualcosa che non ha fatto, cioè, e che questo sia ancora più lungo, cioè, faccia ancora più lunga la condanna, è veramente terribile. Poi addirittura se guardi altri casi, se confronti con altri casi, vedi come ad esempio un politico condannato per corruzione ovviamente è molto inserito nella società, e quindi per la giunta di trattamento è questa una persona che evoluziona favorevolmente, perché è assolutamente dentro delle coordinate sociali che loro giudicano come buone, tra virgolette, e invece non accettare la colpabilità, non accettare una pena per un fatto che non hai fatto, cioè che non hai commesso, si torna come qualcosa di pericoloso, antisistemico, non so cosa, che fa che le condanne siano più dure e più lunghe.
No, ma infatti quello che mi veniva in mente è un po', prima di tutto, l'estendibilità del concetto di tortura, no? Ovvero costringere le persone a dire ciò che non è vero, sotto ricatto, no? Dirsi addirittura colpevoli di qualcosa che non si è commesso. Ma dall'altra parte, appunto, invece, tutti i dispositivi della repressione, cioè che cosa la repressione è in grado di mettere in atto sulle nostre vite. Penso che questo caso essenzialmente ci riguarda un po' tutte e tutti, riguarda la comunità militante, riguarda chi qua si dice appunto antisistema. Ora, io penso che è legittimo oggi, ma non è solo legittimo, ma in qualche modo è necessario essere contro un sistema che ti sfrutta, che ti vuole morto, che vuole toglierti qualsiasi libertà, nel senso che un po' l'accensione antisistema la vedo così, e chiaramente invece dall'altra parte viene utilizzata come colpevolizzazione, addirittura come... si colpevolizza come ci si veste, no? Come si porta i capelli, per esempio il caso di Patrizio. E penso anche che questa riflessione sia veramente una riflessione profonda, perché riguarda le nostre vite individuali, riguarda il fatto che è possibile o no portare avanti delle lotte, o essenzialmente portare avanti le nostre vite, poter andare in giro tranquilli come si vuole. E penso che questo aspetto umano faccia parte necessariamente del discorso del appunto come oggi si può vivere o non si può vivere, come bisogna sopravvivere, e altre due cose penso siano importanti. Una, cioè io penso che sia Patrizia che Rodrigo, perché conosco solo queste storie, perché sono quelle un po' più emblematiche, sono quelle che sono uscite di più anche pubblicamente, no? Siano anche delle storie di resistenza, ognuno a suo modo. Penso che ci debbano portare una riflessione, cioè, perché poi la vicenda di Patrizia è una vicenda molto particolare, che ha scelto il suicidio, ha scelto però, dall'altra parte, lei sceglie la libertà, no? E penso che queste cose siano interessanti e importanti da come elementi di riflessione per noi, per chi appunto porta avanti tutti i giorni delle lotte, ma non solo delle lotte, diciamo, sociali, collettive, ma una lotta, diciamo, individuale contro chi invece ci vuole morti, ci vuole repressi, ci vuole a casa, ci vuole al lavoro e ci vuole togliere la libertà, ed è quello che sta succedendo nel 4F, ma anche in moltissimi casi di repressione quotidiana. E niente, solo
sì,
questa era una riflessione.
Volevo aggiungere che a Rodrigo una volta una psicologa le ha detto: il tuo problema è che hai troppi ideali. Mi sembra proprio, sai, il tuo problema è che pensi e sei conseguente con quello che pensi, quello è il suo problema. E questo ti fa vedere un po' il problema che c'è con la giunta di trattamento, no?
Sì,
rispetto alla vicenda che dicevi prima, dall'essere o non antisistema, alla Spagna durante l'ultimo anno si è ripetuto parecchie volte che non è che siamo antisistema, ma che il sistema è contro di noi, no? Cioè, sopravvivere oggi, avere un minimo grado di libertà, di autonomia personale anche, significa avere di fronte la legge e non solo, cioè, questo sistema, o chiamalo come vuoi, che giudica non soltanto la tua forma di attuare, ma anche persino di pensare, come nel caso di Rodrigo, come nel caso di Patrizia, che prima non si è detto, però che è finita in galera soltanto per avere dei capelli in un modo particolare. L'unica prova che c'era, prova tra tantissime virgolette, che c'era contro Patrizia era avere dei capelli tagliati in maniera molto particolare. Quindi sono delle cose che spiegano come il 4F, in questo caso, è un caso molto paradigmatico, nel senso che purtroppo non sono gli unici che sono ingiustamente condannati, purtroppo non sono gli unici che sono stati torturati, e purtroppo non è un caso isolato, non è un caso eccezionale in questo senso, ma che condensa tantissime caratteristiche che ci fanno capire come funzionano le cose, e purtroppo non soltanto alla Spagna.
Noi siamo completamente d'accordo. con questo ragionamento. E proviamo appunto a dare delle due o tre indicazioni di blog, cioè per il lavoro appunto anche che stanno facendo i compagni e le compagne di Barcellona, che è appunto questa campagna che si chiama Desmontage 4F, e il sito si chiama desmontage4f.org, dove ci sono materiali, dove appunto si possono approfondire le vicende, il caso giudiziario, ma ultimamente sono stati prodotti molti video, ultimamente è stato prodotto un video anche molto interessante, che due di questi video verranno proiettati questa sera all'iniziativa che ci sarà Agrobox dalle ore 18 a seguito del dibattito. Ricordiamo che ci teniamo a dar spazio anche in questa serata, ma anche appunto nel ragionamento che ci stiamo facendo oggi qua, a quello che è successo e ai processi che si stanno susseguendo su Genova 2001, sulla campagna che è stata prodotta, che è la campagna 10%, che appunto sarà discussa anche questa sera al dibattito. Ci sarà un esponente appunto di questa campagna, ci saranno le madri per Roma Città Aperta e ci sarà anche la nostra avvocata Simonetta Crisci, un'avvocata di movimento che ci riporterà un po' le vicende dal punto di vista giudiziario anche a livello europeo, perché si sta producendo anche un dibattito un po' più ampio che va al di fuori dell'Italia. E quindi niente, io penso che se volete dire qualcos'altro, però sì, magari due o tre cose su... Ah sì, se volete parlarci un attimo per concludere di come sta andando avanti la campagna Desmontage, l'inchiesta e che tipo di strumenti vi siete dati, e anche per dare spazio invece a, oltre che diciamo alla repressione, alla risposta che si riesce a dare collettivamente alla repressione, e come vi siete organizzati.
Vabbè, Desmontage 4F nacque un po' quando sappiamo di questi due poliziotti condannati dopo la morte di Patricia. La cosa è che si chiama anche così perché vuol dire che questi fatti da soli si stanno facendo, si spiegano da soli, diciamo, noi non abbiamo fatto niente, i poliziotti cadono perché fanno troppe perché sono troppo corrotte, no? La montatura questa vogliamo farla un po' conoscere dappertutto, per quello abbiamo fatto il sito su internet di Desmontage. E vogliamo soprattutto, e questo l'ho parlato anche a Barcellona con i giudici e la fiscalia, perché mi hanno detto tranquilla che ormai i poliziotti sono stati condannati, ma il problema è di tacere proprio che questo continua a succedere, e noi sappiamo che continuano a... Tutti i giorni succedono queste cose, e vogliamo spiegare la situazione proprio per fare un po' di coscienza su quello che accade. Gli amici, le amiche di Patricia, noi e tutte le persone che stiamo lavorando insieme, vogliamo un po' anche spiegare alla gente, perché l'unico modo di perché come dire, per via giudiziaria non abbiamo avuto molto successo. Allora io ho capito che la legge proprio non funziona, come abbiamo parlato prima, uguale per tutti, e proprio anche la mia rabbia soprattutto lì, perché pensavo che era non così corrotta, per dirlo di un modo, non pensavo che era così corrotta, però adesso l'unico modo che penso che sia fattibile da fare, di spiegare questo, è un po' con la coscienza della gente, delle persone, e quello è che stiamo facendo, andare lì, parlare del tema, e faremo anche un documentale Sì, vabbè, un documentario del 4F e far capire alla gente in quel senso, parlando. Niente, e invitare un po' a tutti oggi, no, a sentirci e poi a entrare in questa pagina e poi a chiedere, domandare, che noi siamo sempre lì a spiegare che un po' la nostra vita è quello anche adesso, e ringraziare a tutti qua anche.
Sì, no, io volevo chiedere ancora una cosa, peraltro insomma lo abbiamo detto e ripetuto, questa vicenda ha anche raggiunto, diciamo, delle vette, credo anche da un punto di vista mediatico, forse considerato il fatto che Patricia si è suicidata. Anche su questo insomma a noi fa sempre piacere puntualizzare che quando si tratta di morti in carcere parlare di suicidi è sempre forse discutibile, perché si è in una condizione di privazione totale di scelte e possibilità, che in ogni caso ogni suicidio insomma può essere spiegato a monte con le ragioni della reclusione, e quindi forse di omicidio dovrebbe parlarsi. Ma volevo proprio dire, è giusto, è proprio significativo il fatto che voi abbiate dovuto ricorrere allo strumento della controinchiesta, no? D'altra parte però i media come si sono occupati di questo caso? Qualcuno magari per uscire fuori dal coro ha cercato di trattarlo con un'altra lettura?
È una vicenda che loro potranno spiegare meglio, però che si confronta, è molto significativo come questo documentario di cui ha parlato Mariana. È un documentario che si può fare perché è stato finanziato da centinaia di persone attraverso del crowdfunding, perché nessuna produttora, nessun gruppo mediatico, nessuno che aveva i soldi per fare i mezzi per fare questo documentario poteva pagarlo, perché è un caso molto complesso in cui in mezz'ora in radio è difficile spiegare tutte le sfumature, tutti i piccoli dettagli che ci sono stati, però è un caso in cui non l'abbiamo detto, però ci sono anche coinvolti l'ex sindaco di Barcellona Joan Clos, Jordi Hereu, l'altro sindaco che è venuto dopo, che persino loro hanno cambiato pubblicamente la sua versione dei fatti per farlo coincidere con quello che i poliziotti dicevano. Cioè loro hanno spiegato la vicenda ad una maniera, poi hanno parlato i poliziotti, loro hanno cambiato la forma di spiegarlo, e su questo i media non hanno detto nulla. Cioè i media sono stati assolutamente dalla mano sia dei poliziotti che dei responsabili politici che hanno portato avanti questa montatura, e quindi sono stati piccoli esempi di giornalisti bravi che hanno cercato di sapere un po' la verità, se è che esiste, o comunque un'altra verità, un'altra versione dei fatti. Sono stati giornalisti nei cortei grandi che si sono fatti presenti, però poi i media come media hanno assolutamente silenziato la questione delle torture. Nessun giornale dalla Spagna ha fatto il link tra le torture ai politici e questi poliziotti che avevano fatto lo stesso pochi mesi prima nel caso del 4F, ad esempio. Questo la gente lo sa grazie alle radio tipo Radio Onda Rossa che ci sono a Barcellona, grazie a internet soprattutto, grazie al blog, al Twitter, a tutta la campagna che si è fatto attraverso i mezzi alternativi, tra virgolette, non attraverso i media convenzionali.
Va bene, va bene. Sì, certo, certo.
No, va bene, nel senso che adesso poi mi vengono molti paralleli da fare, diciamo, poi l'Italia e la Spagna sono molto sorelle strette rispetto a tante cose. Allora, rispetto a quella che è stata poi il vostro lavoro di riportare, di creare documentazione, mi viene da pensare a Genova, il nostro incubo del momento, per cui ci sono due processi qui adesso, nello stesso mese ci saranno due sentenze, una per la Cassazione di chi ha massacrato e una di chi ha ricevuto le botte. Chi ha massacrato persone, ha rotto costole di uomini, donne, minorenni, giornalisti, anche perché Marco Uwell, per esempio, a cui sono state rotte le costole e bucato un polmone, era un giornalista, quindi insomma sappiamo bene come è andata a Genova, c'è tanta documentazione fatta, video, audio, ma fatta non solo da compagni ma anche dalla Radio Nazionale, quindi direi che dovrebbe ammutolire, no? Invece le ultime notizie che si leggono sul giornale rispetto a quello che sarà il giudizio per i massacratori della scuola Diaz, intanto i giudici hanno tenuto a mettere le mani avanti dicendo non possiamo dare reato di tortura. E se non si può dare per quello, mi chiedo io in Italia dove altro bisogna arrivare, ma penso in Europa, visto che ormai queste leggi fanno parte della grande Europa che tanto ci hanno millantato. Quindi le persone non valgono niente, perché per persone massacrate, traumatizzate per anni, abbiamo ospitato qui compagni che per le botte che hanno preso, compagni tedeschi, stranieri, hanno dovuto avere parecchio aiuto per anni prima di riuscire a tornare in una piazza e vedere un poliziotto in faccia, e quando sono arrivati in Italia hanno visto le stesse divide che li hanno picchiati, questo incubo è tornato. E poi ci sono 10 persone che stanno ricevendo un totale di 100 anni di prigione, chi 5, chi 7, chi 12, casomai perché tra un lacrimogeno e un altro in una vetrina rotta hanno preso una bottiglia d'acqua, o perché erano nel posto sbagliato al momento sbagliato. E quindi mi sembra chiaro che per questo paese, forse siamo noi che ci svegliamo presto, le cose valgono di più delle persone. La pelle di una persona che è stata massacrata e profondamente torturata, perché a Bolzaneto, insomma, si sono, qui l'abbiamo chiamata è stata chiamata da poliziotti stessi la macelleria messicana, il che qua rende abbastanza l'idea. Non riceveranno delle pene esemplari, forse neanche delle pene, o comunque riceveranno delle pene tali per cui riusciranno a continuare nella loro carriera tranquillamente. Chi invece casomai ha, dopo la morte di Carlo, quindi dopo 3 giorni di botte, dopo 3 giorni di violenze, dopo essersi sentito dire che col suo sasso aveva ammazzato un proprio compagno, invece quel compagno era stato ucciso da un proiettile di una pistola di ordinanza, si vede punire con 12 anni di carcere. Io direi che questo è un po' il filo conduttore di tutte quelle che sono le leggi e il comportamento repressivo ormai europeo.
Assolutamente, noi dobbiamo ricordare che un compagno c'è ancora a Barcellona in prigione per i fatti dall'ultimo sciopero generale,
esatto.
Con delle accuse assolutamente allucinanti per dei fatti che è stata soltanto l'esplosione di una certa rabbia sociale che mi sembra che non è che dobbiamo spiegare con la crisi che abbiamo perché succedono queste cose. Abbiamo altri 4 compagni che sono passati un mese di prigione in galera dopo l'ultimo sciopero generale, abbiamo più di 100 arresti dopo lo sciopero, più di 250 processi contro il Movimento 15M in un anno, quindi non soltanto i dati che abbiamo detto prima da 241 casi di torture fatte, ma in contemporanea tutto questo spiegamento repressivo, tutta questa svolta repressiva sia poliziesca che giudiziaria contro tutti i movimenti, e addirittura in Spagna non è una forma da dire o per una forma di esprimere solidarietà, ma che realmente tutti i movimenti, le diverse declinazioni dei movimenti sono sotto attacco in questo momento, dal 15M fino agli anarchici, dai sindacalisti ai comitati di quartiere, tutti sono sotto un attacco vero e proprio, una decisione sia politica che poliziesca di vietare o di impossibilitare esprimere le lotte sociali sia nel quotidiano, nei quartieri, sia a livello metropolitano, nazionale, in piazza. Quindi è molto importante, come diceva prima, che tutti questi casi di tortura che abbiamo visto non è... ogni volta quando si parla con un giudice di sinistra, ad esempio, dice sì, ogni tanto la legge non funziona, ogni tanto le garanzie democratiche non funzionano, invece no, è assolutamente il contrario, è che la legge funziona, l'ordinamento giuridico funziona, ma perché il suo scopo non è difendere, non è proteggere i diritti di tutti noi, ma è di assolutamente impedire qualsiasi forma di dissenso, qualsiasi forma di lotta, e quindi non è che la tortura non funziona, anzi la tortura, la repressione funziona perché il suo scopo è che tutti noi abbiamo paura di scendere in piazza, che tutti noi abbiamo paura di esprimere il dissenso, e quindi è contro questo anche contro cui dobbiamo lottare.
Sì, considerato il fatto che la repressione alla fine non va tanto per il sottile, colpisce là dove ritiene opportuno colpire, anche la lotta contro la repressione a questo punto dovrebbe contare su un dispiegamento, insomma, di forze tale per cui, insomma, alla fine si possa riuscire quantomeno a rendere visibili questi problemi, a non lasciarne isolate le persone che si trovano a risponderne. Ed è purtroppo forse questo il limite più grande che noi abbiamo quando costruiamo le lotte, che poi purtroppo lo Stato, il potere, la politica, insomma, la repressione, la giustizia hanno tutti i modi possibili e immaginabili per colpirci e ci avvitano in questo tortuoso circolo, insomma, e spirale sulla repressione di cui purtroppo non sempre riusciamo a farci carico. Questo è chiaramente un problema politico molto forte e noi su Genova, insomma, ce ne siamo accorti. Fortunatamente, insomma, poi è partita questa campagna che peraltro, insomma, sta anche procedendo abbastanza bene. Speriamo, insomma, che stasera sia un altro appuntamento, insomma, in cui far fruttare la discussione politica anche su Genova. Forse possiamo, se non c'è altro, chiudere qui e salutare i compagni e le compagne e la mamma di Rodrigo che sono venuti qui in radio. Non so se ci sono dei messaggi da leggere, no? Perfetto. Messaggi subliminali. Dunque, grazie molte.
Niente, ringraziare a voi e ringraziare anche da parte da Rodrigo, che è lì a Barcellona, che gli manca pochissimo, ma che purtroppo ha dovuto fare 5 anni di carcere per una montatura poliziale, politica e anche giudiziaria. E non dimenticare queste cose, perché se no dimentichiamo e faranno, può succedere, succede di tutto. E ringraziare anche a voi.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, soltanto ricordare questo, ancora ci sono compagni sotto accuse allucinanti e quindi non è qualcosa che è finita, ma qualcosa che purtroppo sta iniziando, questa svolta della repressione, quindi il 4F, e speriamo sia interessante per tutti, anche per imparare come di queste cose succedono e come dobbiamo essere pronti per affrontarli in maniera un po' complessiva.
Ricordiamo appunto, comunque, per avere un approfondimento in più e per conoscervi di persona, c'è un appuntamento per questa sera dalle ore 18 al laboratorio occupato autogestito Acrobax. Interverranno appunto Mariana, la mamma di Rodrigo, Ibai, l'avvocato, e ci sarà Simonetta Crisci e le Madri per Roma Città Aperta, degli esponenti della campagna 10% Genova non è finita. E ovviamente si parlerà anche di Lander, del caso Basco a Roma. Qui vi do anche l'indirizzo del blog, uncasobascoarroma.noblogs.org, e poi la proiezione di alcuni video e concerti e DJ set per tutta la serata. Quindi vi aspettiamo questa sera a partire dalle 18 per una pericena benefit per le spese legali di Smontaje 4F. Grazie.